con te continuerò.
Il messaggio di oggi, come conoscere la volontà di Dio in situazioni specifiche, è un messaggio che è stato avviato da una domanda da un fratello, Ruben, che ci scrive: pace, ho una domanda per il fratello Giuseppe. Come ottenere una chiara guida da Dio sulle scelte della vita? Mi hanno insegnato che molte scelte dipendono da noi. Per esempio, quale lavoro fare dipende unicamente dalla nostra scelta. Mentre in me ho sempre avuto il desiderio di avere una chiara indicazione della voce da Dio sulle scelte da percorrere. Attualmente, dopo una laurea, sto facendo due lavori, ma non so quale è da parte di Dio e portare avanti e quale no, oppure se sono entrambi da lasciare per seguirne un altro. Vorrei poter essere guidato da Dio in questa scelta, così come in ogni altra scelta della vita, ma non so come ottenere una chiara risposta da Dio a queste domande. In attesa di una cortese risposta, collego l'occasione per porvi distinti saluti. Fratello Ruben. Grazie, fratello Ruben. È una domanda veramente profonda. Credo che molti di noi vogliamo capire come posso sapere qual è la volontà di Dio quando sono a un bivio, devo fare una scelta, come so quale è la volontà di Dio, non voglio sbagliare, voglio accontentare Dio, non voglio fare la volontà del diavolo, voglio seguire Gesù. E come possiamo sapere qual è la volontà di Dio?
Grazie Signore. Innanzitutto grazie Ruben per scriverci. Sai, quando Angela mi ha parlato della tua domanda, ho sentito come la presenza del Signore, ho sentito che Gesù vuole indirizzarsi anche a tanti altri fratelli sparsi per il mondo, e non solo fratelli della nostra piccola missione, ma anche tanti fratelli ovunque sparsi in tanti luoghi, fratelli che magari neanche ci conoscono. Però è bene predicare la verità, è bene, perché il Signore la usa, la gente può avere sogni, se sono stati uomini di Dio che hanno predicato alle mura delle celle, e la predica è andata nel sogno di persone che dormivano, che con la risposta che Dio voleva dargli, e poi si è venuto a sapere che Dio ha usato la predica nella prigione. Sto parlando di una testimonianza di Richard Wurmbrand, che quest'uomo poi l'ha vista in una chiesa e gli ha detto: ma la predica che hai predicato io l'ho ricevuta in sogno. Mm-hmm. E Wurmbrand aveva predicato nella cella, predicava alle mura per resistere alla tortura, per non rinnegare Gesù, e faceva delle prediche. E mi è capitato qualcosa di simile, che diavolo, ero sotto attacco del diavolo, mi sono messo a predicare, a volte anche in sogno, mi è capitato a me, a volte quando sono sveglio. Il tema è, come dicevo, come conoscere la volontà di Dio in situazioni specifiche, nelle afflizioni, tribolazione, difficoltà, confusione. Come conosce la volontà di Dio? E io sono stato tante volte in confusione, tante volte confuso, tante volte indeciso, quindi ne so qualcosa riguardo a non sapere la direzione. Ho dovuto cercare il Signore, grazie a Dio, che se sono qui oggi è perché di solito l'ho trovato, di solito mi sono sintonizzato, che il Signore ha scoperto e che il Signore era sempre lì, ero io che non c'ero. E allora vorrei iniziare col dire che, cioè, dalla mia piccola esperienza, so che ogni nostra scelta è determinata innanzitutto da un fattore. E quanto amiamo il Signore e quanto amiamo il mondo, quanto amiamo Dio e le cose intorno, 50-50, in che percentuale? La giusta proporzione non è 99 a Dio e 1 al mondo, ma la giusta proporzione è 100 a 0.
Cioè 100 a Dio, 0 al mondo.
Il diavolo deve perdere 100 a 0. Va bene. Matteo 6:24. Ti ho dato delle scritture, Angela.
Sì.
Mi leggi la prima, per favore, e la seconda.
Matteo 6:24.
Grazie.
Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona.
Ecco, è chiaro, quindi è inutile che ci giriamo intorno qui. Non c'è scelta, non c'è opzione. Mm-hmm. E non si può servire Dio e il mondo, punto. L'altra?
Matteo 13, 23.
Sì.
Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30.
Quindi dipende da noi se vogliamo fruttare a Dio il meno possibile, quali sono le leggi del Vangelo così che di più non lo faccio, posso evitare, oppure a cuore pieno e finché muoio. Darò tutto il mio cuore a Gesù, punto e basta. Dipende da noi se studiare i comandamenti, memorizzare le scritture per vedere il minimo che possiamo fare e così che il resto diamo al mondo, o se ci diamo a cuore pieno al Signore. Primo Re 18, vediamo un messaggio che Elia dà al popolo sulla scelta, perché Dio non sceglie, Dio dà a noi la scelta è nostra, non è di Dio. Non è che mi metto qui sulla panca a pregare e Dio sceglierà per me. Dio non sceglierà per te. Va bene? Dio ti insegna attraverso la parola, le scritture, ma la scelta non è di Dio. Sceglieremo noi. Scelgo io se devo amare mia moglie con mezzo cuore e cuore pieno. Scelgo io se amare i miei figli a cuore pieno oppure se mi do la bottiglia, la televisione a fumare. Scelgo io se amo lo sport più della mia famiglia. Lo stesso si applica alla nostra famiglia di Dio. Scegliamo noi, vabbè, non importanza se facciamo tanto o poco, però il cuore è un'altra cosa. Primo Re 18.
Primo Re 18, 21. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla.
Beh, cerchiamo noi di rispondere qua.
Amen.
Cerchiamo di non rimanere speechless, senza parole. La scelta è sempre se mettere al primo posto la nostra carne o lo Spirito di Dio in noi. È la scelta di ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, ogni momento. La gente del mondo, cominciando con gli atei, il problema non se lo pone. La scelta del mondo è sempre la stessa, monotona, tediosa, ossessiva. Cioè, cosa mi conviene? Come posso sfruttare la situazione? Cosa è meglio per me?
Sì.
Ma non eravamo tutti così prima di Gesù?
Sì.
Filippesi 2,4, cosa dice lo Spirito?
Filippesi 2,4, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri.
Oh, questo è il cristiano. Cristianesimo è questo. Stiamo cercando l'interesse nostro o quello degli altri? Tanto guarda, se cerchiamo il nostro interesse, diventeremo come un cancro, come un tumore. Cos'è il tumore? È un salsicciotto che prende finché alla fine muore. Finché alla fine uccide il suo cliente, il corpo dove è albergato. Questo è il cristiano, lo applico al cristianesimo. Si può applicare all'ateismo, all'ateismo si sa così. Ma nel cristianesimo, qual è il minimo che posso fare per Gesù? Qualche 4 cerimonie, 4 Ave Marie e finalmente c'ho 6 giorni, c'ho tutto il resto della settimana per me e poi la mia famiglia, i miei figli, che poi la famiglia e i figli e sei sempre tu. C'è nessuna differenza tra tua moglie e i tuoi figli, è una persona, siete un corpo.
Sì, nella,
va bene, tu, tua moglie siete uno, i tuoi figli, cioè, quindi quando dice mio figlio, mia moglie, dici te.
Mm-hmm.
Sì, importante prendersi cura della famiglia, ma secondariamente, prima, il Signore vuole il primo posto.
E come si applicano queste scritture? Per esempio Matteo 6,24, non servire Dio e il mondo. Come si applica questo? Per esempio la situazione di Ruben, che dice sto facendo due lavori e non so quale è da parte di Dio e portare avanti e quale no. Oppure se devo lasciare entrambi e trovare un altro. E come fai a sapere cosa scegliere? Perché un lavoro ti serve, quale è da Dio, quale non è da Dio.
Io questa scelta ho dovuto farla quando avevo 25 anni, quando mi sono messo a vivere per Gesù, va bene? Cioè, ho dovuto scegliere anch'io, ma però è questione di cuore. Dove dirigeremo il timone della nave, di qua o di là? E non è difficile da scegliere, la condizione è che abbiamo deciso con tutto il cuore di scegliere per la sua gloria. Allora la scelta è facile. Scelta difficile quando si cerca di tirare al risparmio, a dare il minimo, prendere il massimo, la vita eterna, la salvezza, e dare il minimo del nostro cuore, il minimo del nostro tempo, delle nostre possessioni, del nostro lavoro, il minimo. E non funziona così, perché vediamo nella parabola dei talenti, Matteo 25, va bene, che miete esattamente quello che è seminato. La scelta che facciamo deve essere usata per la gloria di Dio, per l'evangelizzazione, per raggiungere i perduti. Quindi attenzione alle scelte che facciamo. Quando ti sposi una moglie perché sta cercando una moglie che ti aiuti, o un marito, ti aiuti a servire il Signore, a raggiungere le pecore, dedicare la tua matrimonio, la tua famiglia a Dio o per te? Che ti lavi i panni, che ti cucini, che ti dia il sesso, che ti dia il suo tempo, che ti dia i soldi, che ti dia quello che a te ti serve. Va bene, il lavoro è lo stesso. Cercheremo un lavoro che sia buono per me o che invece è un lavoro che mi mette in condizione di avere più tempo per il Signore, per raggiungere i perduti e dare la gloria a Dio.
Quindi non seguire il proprio interesse, cioè quello del mondo, quando scegli tra i due lavori, ma scegliere il lavoro che dà più gloria a Dio,
sì,
e ti permette anche di servire il Signore.
Per questo ci sono i divorzi. Uno dei due o tutti e due si rendono conto che il coniuge ne sta facendo interessi suoi, non quello del matrimonio. E lì c'è il divorzio. E Dio ha divorziato la sua chiesa. La vediamo in Esia 50, ha divorziato Israele. Cioè che le nostre scelte, attenzione che non siano una sciagura, che non sia di rilegare Dio a un angolo morto, magari un angolo religioso, settimanale. Perché? Perché alla fine della strada, quando arriva l'autunno e l'inverno della nostra vita, tutti gli sforzi compiuti, non dico sforzi per il mondo, ma anche sforzi per noi stessi, per la famiglia. Se Gesù non era stato messo al primo posto del nostro cuore, della nostra mente, del nostro amore, una vera Filadelfia, e poi la famiglia, logico, ma la famiglia non può prendere il posto di Dio. Vabbè, non avrò altre idee davanti a me, neanche il Dio matrimonio. E se essere benedetto nel matrimonio, di mettere Dio al primo posto. E allora, se non facciamo così, cosa avremo da presentare a Dio? Se i nostri talenti saranno rimasti non fruttiferi, come Dio dice nella parabola dei talenti che parlavo prima, Matteo 25, 14, parabola dei talenti, perché Dio ci chiederà: cosa hai fatto col mio talento, i miei 5 talenti, i miei 2 talenti, cosa hai fatto qua? Facciamo i conti, carta e penna, tu cosa hai fatto? 2 talenti, 4, però tu 5, 10 talenti, beh, avete fatto frutta, tu un talento l'hai sotterrato, oh, servo malvagio, toglietegli quello che credeva di avere. Guarda, dolce fratello, io ti vedo, ti inquadro da quello che tu scrivi, diciamo, a una delle più importanti svolte della tua vita. Il Signore mi ha detto che questa qui è una scelta che deciderà il tuo destino e che riguarda anche tanti altri fratelli, come ho detto. Quindi stai attento, fratello, alla strada che imbocchi. Se imbocchi la via sbagliata, quella con la scritta, c'è un cartellone che dice il mondo, freccia questa parte, o se imbocchi la strada che dice Gesù, non sono la stessa direzione. Va bene? Ci sono religiosi che usano la fede, che usano Cristo, la Bibbia, la Chiesa per i loro interessi, e invece noi dobbiamo usare il mondo per gli interessi di Dio, come ha fatto Gesù. Amare il mondo, amare le pecore, amare anche i nemici, va bene. Gesù era falegname, però ha usato la falegnameria perché quando arrivava a essere maggiorenne, quei tempi era 30 anni, a 30 anni era pronto per il suo lavoro. E non era andato neanche a scuola, non aveva niente, diplomi, niente. Sto parlando di trovarti, non parlo che tu hai cercato un lavoro più conveniente, ma probabilmente, se vuoi servire il Signore, di solito, spesso e volentieri, il lavoro che dovrai scegliere sarà il lavoro meno conveniente.
Sì.
Ma però più conveniente per la gloria del Signore. Guarda il lavoro che si è scelto Paolo. Si è scelto il lavoro di cosa? Di perseguitato. Pietro, il lavoro di essere malignato. Giovanni, il lavoro di essere buttato in un calderone di olio bollente per ucciderlo. E Dio l'ha protetto, tra parentesi. Insomma, sto parlando di scelte nello spirito anche, non solo di lavoro che in quale ufficio devo lavorare. Poi c'è quello che fa il missionario come me a tempo pieno e c'è quello che dice, beh, io invece lavoro, mantengo la famiglia, però servo il Signore il più possibile, non il meno possibile, il più possibile. Quando? Questo dipende da te, dal tuo cuore. Quindi guarda, cosa trovate per esempio un lavoro, che so io, a pulire vetri, parlo per simboli, però che ti dà sufficiente tempo per imparare la parola, farla conoscere alle pecore, agli altri che incontri, vedrai, ne varrà la pena. Mm-hmm. Adesso non faccio che un lavoro per pulire vetri, ma se necessario anche quello.
Cioè nel senso che se tu metti Dio sul primo posto, anche quando fai questa scelta di lavoro, con un lavoro umile Dio ti benedirà. Mentre se scegli qualcosa di impressionante, lavorare un lavoro importante con tanti soldi, però senza la benedizione di Dio non vale la pena.
Sì. Nella Bibbia abbiamo gente come Erode, il grande re, che tutti gli battevano le mani, e poi c'era un piccolo falegname, Giuseppe, con un figliolo, si chiamava Gesù.
Sì.
Bene, attenzione a cercare la gloria del mondo. A me sembra ovvio che Gesù ti sta chiamando ad essere suo discepolo. Fratello, non fallire la sua chiamata. Fratelli che mi ascoltate, so che questo non è l'unico fratello davanti a un bivio. Ci sono altri fratelli che mi stanno ascoltando, sorelle, sono davanti a un bivio.
Tanti chiedono come sentire la voce di Dio.
Perché magari uno è in una chiesa e ci sono persone nella chiesa che li amano tantissimo, ma sono fuori binario. Chiesa sincera, sinceri, strappano i capelli, lacrime, Signore voglio morire per te, ma non lo cercano veramente, con tutto il cuore non lo trovano, cercano la religione. E allora devi decidere se volete, chi volete seguire, la religione o la parola. Quindi, stai attento fratello e fratelli, stai attenti a non scegliere una strada magari allettante, ma che vi ruberà il vostro tempo, che invece deve appartenere a Dio, va bene? E perderete il grande onore che Dio ci fa di chiamarci, la sua alta chiamata. E uno dice, ma Gesù chiama tutti, noi chiama solo a me. Sì, chiama tutti, però la stragrande maggioranza dei cristiani oggi nel mondo si sono messi i toraccioli religiosi nelle orecchie e la chiamata non la sentono. Hanno messo le dottrine qua e là, eccetera, hanno messo i sermoni del pastore, che a volte si discostano dalla parola e seguono i sermoni. Perché? Perché sono più comodi. Allora, lui dice che sta, dopo la laurea, dice sto facendo due lavori, no?
Sì, dice che ha una laurea.
Sì, però dice non so qual è il lavoro che viene da Dio e quale lavoro devo portare avanti e quale no, lui chiede. Sto leggendo la sua lettera. Oppure, se sono entrambi da lasciare, per seguirne un altro. Ok. Sì, sei un bivio. Cioè, sei un bivio. In effetti, una laurea può essere una tentazione per lanciarti nel successo del mondo. Come tu sai, oggi gli studi sono un grande idolo nel mondo e che aprono le porte del mondo, certe porte. Non sempre, perché magari... Guarda, un passaggio di scrittura, guarda, 1 Corinzi 1, 26, per cortesia, al 29.
Sì, 1 Corinzi 1, 26 a 29. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio.
Quindi vediamo qua che il Signore, in un certo senso, questi diplomi gli danno fastidio, perché questi diplomi diventano un idolo. Va bene. Quindi se vogliamo essere discepoli di Gesù, dobbiamo seguire Gesù e non i titoli di studio, che ci sono o che non ci sono. Va bene, che comunque al massimo... I titoli e le lauree possono solo portare soldi, ma anche se non è neanche quello assicurato, però se seguiamo quei diplomi potremmo trovarci a compiacere il mondo ma non Dio. Mm-hmm. Eventuali studi devono servire Mi dai una scrittura, Atti capitolo 4,
sì.
13. Eventuali studi devono servire a cosa? Servire al nostro cammino per il Signore e non la nostra fede nel Signore servirci per gli studi. Darci forza per studiare, passare gli esami. E chi lo vuole fare lo faccia. Io non l'ho fatto. Io sono autodidatta, quindi sto tranquillo. Non mi hanno inquadrato il cervello nei programmi di scuola. Per questo che il Signore può usare la mia fantasia, mia immaginazione. Non è mai stata inquadrata nelle prigioni delle scuole. Non ho dovuto imparare le cretinate che un filosofo ateo insegna. Quindi va bene, cosa diceva la scrittura Atti
4:13?
Sì, grazie.
Essi, vista la franchezza di Pietro e di Giovanni, si meravigliavano, avendo capito che erano popolani senza istruzione, riconoscevano che erano stati con Gesù.
Ebbene, il primo Corinzi 1 dice: Dio ha scelto cose stolte dal mondo, stolte. Erano popolani senza istruzione, cioè ignoranti, analfabeti, e hanno vinto il mondo. Mentre invece tutti gli studiosi hanno fatto niente. Infatti il primo Corinzi 1 dice: non molti saggi, savi, secondo la carne, sono chiamati. Va bene?
Sì, perché la laurea può essere una distrazione per guardare in un'altra direzione che sembra more tempting.
Sì, con più tentazioni di denaro facile.
E non segui la volontà di Dio.
È logico, perché deve servire la carriera, un idolo. Vabbè, poi devi dedicargli 15 anni, 20 anni della tua vita.
Sì, e come tu hai detto, ti riempono la testa con cose inutili che non ti servono, però ti distraggono da Gesù. Io sono passata, lo so, cose inutili ti insegnano.
Nietzsche, Freud, gente che si è suicidata, gente che intelligentissime, ma intelligenti per il mondo, non per il Signore. Filippesi 3, 6 all'8, per favore. Quanto alla giustizia, verso 6, che è nella legge irreprensibile. 7.
Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo.
Alleluia.
Questo è Paolo che era super intelligente, educato, tutto.
Sì. Educato, cioè istruito, vuol dire?
Sì, istruito.
Sì, in italiano si dice istruito.
Yes.
Ecco, quindi dice, ritengo ogni cosa sia un danno di fronte alla conoscenza di Cristo. Perché prende il posto di Cristo, il diploma prende il posto di Cristo.
Sì, sì, sì.
Va bene, e il mondo adora queste cose. Comunque, prima che qualcuno me lo dico io, queste sono parole dure. Chi le può ascoltare?
E la laurea è un idolo nel mondo.
È un idolo. Sto attaccando un idolo che è la gente in ginocchio ad adorare.
Sì, sì.
Va bene. Vi capisco, fratelli tutti, laureati, diplomati, capisco bene. Il mondo e le pressioni attorno vi hanno insegnato altrimenti, diverso. Il mondo dice, finirai sotto un ponte.
Sì.
Dormirai al parco a mendicare.
E cosa farai senza la pensione?
Ma Salmo 37, cosa dice Dio per quelli che vogliono ascoltare la parola? Salmo 37, 25, devo andare.
Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza mendicare il pane.
Alleluia, mai visto il giusto abbandonato. Tutti gli anni che io servo il Signore cerco di servirlo nel mio piccolo. Va bene, non è che ci riesco sempre, faccio quello che posso. E tutto quello che Dio chiede è quello che possiamo. Va bene, non ho mai visto, mi avete mai visto a me, tu mi conosci da 20 anni.
Sì.
Mi hai visto mai mendicare il pane?
No.
Fratelli, mandate un'offerta, se no chiudiamo la radio. La radio, scusa se buona nulla.
Né i tuoi figli?
Chiudere?
No, hanno tutto quello che hanno bisogno.
I miei figli mancano scarpe, mancano libri di scuola, studiano in casa, grazie a Dio.
Amen.
No, saltano tranquilli. Allora, Matteo 6:33. Cercate
prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più.
Va bene, allora mai preoccuparsi che il diavolo ti dice senza diploma morire di fame. Ma non se proprio non vuoi servire Gesù a tempo pieno, d'accordo, capisco. Anche questa mica tutti se la sentono, d'accordo, non c'è problema. Lavorate tranquilli, però tra i più grandi miliardari al mondo era gente che non ha studiato di fare l'avvocato, l'ingegnere, il perito elettronico e il genio del computer. No, questa è gente che ha avuto un lampo di genio, che io la chiamo guida di Dio nel nostro campo, nel nostro missionario. Nel loro campo era una guida per materialismo. Hanno avuto la scaltrezza, capisco? Non di essere avvocati, ma di usare gli avvocati, non di essere ingegneri, ma di usare gli ingegneri. Bill Gates non ha inventato niente, ha avuto solamente il genio di usare le persone intorno. Trump non ha costruito grattacieli, li ha fatto costruire agli altri. Berlusconi ha il genio di investire. Quindi, non ti serve un diploma per andare a vendere macchine. Va bene, c'è gente che mi ha visto evangelizzare qua e là, e gli sono piaciuto, mi ha detto, vieni a lavorare per me, io vendo macchine. Mi piace come parli, vieni a vendere macchine, mi ha insistito. C'è una grossa, io pago bene commissione ogni macchina che vendi. E gli ho risposto come Billy Graham ha risposto quando lo volevano, non so se era Nixon, lo volevano nominare ambasciatore in una nazione non so quale. E Billy Graham ha detto, ma non posso abbandonare la mia alta chiamata di Dio come ambasciatore di Dio per diventare ambasciatore dell'uomo. Ha detto, no, grazie.
Vero.
Alleluia.
Amen.
Ecco. Allora, guarda, naturalmente... molti di noi avranno famiglia, coniugi, figli da curare, bisognerà lavorare, non sono contro il lavoro, anzi, bisogna lavorare. Meglio lavoro per il Signore, però anche lavorare per mantenere la famiglia. Sì. Cioè il nostro cammino per Gesù, bisogna che il nostro lavoro nel mondo deve servire innanzitutto per Gesù, per il Signore. Cioè non è che dobbiamo servire il nostro lavoro, sì, se lavoriamo, va bene, però non siamo, Dio non ci ha creati perché... serviamo a un lavoro, serviamo al mondo. No, ci ha creato perché nonostante siamo Daniele prigioniero in Babilonia e Giuseppe schiavo in Egitto, però usare queste cose per la gloria di Dio. Quindi servire sì, Nebuchadnezzar in Babilonia, però dare a Cesare quello che è di Cesare, va bene, quanto? Il minimo possibile. E dare a Dio quello che è di Dio, quanto? Il massimo. E non il contrario. Oggi tanti cristiani il contrario. A Dio il meno possibile e a Cesare il massimo. Sbagliato. Va bene? Quindi, di solito il Signore non mi dice cosa dire ai fratelli che devono fare. Non devo dire a voi cosa dovete fare. Il mio compito è solo dimostrare le conseguenze di ciascuna scelta. Se prendete la strada dove c'è scritto Gesù, Vangelo, dice... E discepoli, discepolo può anche lavorare nel mondo, essere discepolo. Perché? Perché si discepola a cuore pieno e nel mondo dai a Cesare quel che è di Cesare. Va bene? Quindi io vi dico che succede se servite al mondo, che succede se servite a Dio. E poi la scelta non è di Dio, non sta a me dirvelo. A volte fratello mi chiede, cosa devo fare? Io non posso sposare questa donna? Questo ti posso dire, è una cristiana, ti aiuterà, leggete la Bibbia, sì, andate a evangelizzare. Sì, no. Se no, allora no. Se sì, allora sì. Va bene. Quindi la scelta è sempre vostra. Quindi se io dovessi dire a tutti cosa devono fare, io manderei tutti quanti a evangelizzare, tutti i santi giorni, vivere per Gesù, e che eventualmente un lavoro dovrebbe essere in funzione di questo per la gloria di Dio.
Amen.
Come è scritto. C'è la scrittura Primo Corinzi 9? Lì?
Sì, Primo Corinzi 9, 16.
Ecco, shoot, spara.
Perché se evangelizzo non debbo vantarmi, poiché necessità me ne imposta. E guai a me se non evangelizzo.
Oh, capito, dice, guai a me se non evangelizzo. Allora, frate Giuseppe ci minaccia, guai se non... No, non mi minaccia, questo è Paolo che... a volte Paolo ispirava con le carezze e a volte ispirava col bastone. Dice, guai a me se non evangelizzo. Perché ti presenterà davanti a Dio... spennacchiato come una gallina spennacchiata, va bene?
Sì, sì,
ogni
sì.
Penna della gallina deve glorificare Dio, non fatevi spennacchiare dal mondo finanziariamente con le tasse, le imposte e tutto quanto, e poi il Signore no, io sento cose strane a volte, io non posso servire il Signore per evangelizzare perché lavoro troppo. Scusa, trovi un lavoro che lavori di meno. Un altro dice, ah, io non posso evangelizzare perché sono disoccupato. Ma perché caspita, ma c'è tutto il tempo, che vuoi. Cioè, le scuse non mancano mai agli scusanti, agli scusatori.
È vero, sì.
La sposa di Cristo, l'uomo di Dio, il discepolo con la D maiuscola, va bene, trova il modo.
Sì.
Evangelizza in tempo fuori di tempo, quando si può, quando non si può, quando ti battono le mani e quando invece ti battono col bastone. Il discepolo trova il modo. Io non potevo venire là, girarmela per l'Europa orientale, la polizia è venuta due volte in casa mia a dirmi, voi non potete avere una chiesa in casa qui. Non potevo, dicevano, la polizia mi diceva, la polizia romena. E dico, che dovete fare? Però io sapevo che il comunismo era caduto, potevo tirare la corda, e l'ho tirato, e ho incontrato te, ho incontrato Dora, tanti altri, Adrian, va bene, ho incontrato altri, e la polizia è venuta di nuovo. Voi disturbate i vicini, come disturbiamo i vicini, scusa? Perché voi cantate qua. Ah, è vero, sì, ogni tanto cantiamo, se ci disturbano basta che lo dicono, noi poi abbassiamo il volume, abbassiamo la chitarra, abbassiamo tutto. Occhi pieni di odio, si vedeva, questi erano i comunisti, i comunistoidi. 1992 era. Alleluia. Quindi ragazzi, il Signore si serve quando si può e quando?
Non si può.
Quando è facile?
E quando è difficile.
O quando il diavolo è scontento e quando il diavolo è
super scontento.
Furioso, capito?
Non è mai contento.
E l'unica cosa per accontentarlo è Dio ha dovuto creare cosa? Per accontentare il diavolo Dio ha dovuto creare cosa?
Non lo so.
Il lago di fuoco.
Ah, per accontentarlo?
Finalmente lì potrà fare quello che vuole, patapluffete. Vediamo un po' se ancora si lamenta dall'amore di Dio questo qua.
Sì, ma la verità è che sempre troviamo il tempo per fare quello che ci piace. I nostri desideri, troviamo il modo e il tempo di fare. Quindi possiamo anche trovare il tempo per evangelizzare, per servire Dio. Se veramente vogliamo farlo, si trova una maniera.
Capito? Se mia moglie vuole, ecco, ciao Deborah. Se lei vuole, può trovare il tempo di fare gli spaghetti quasi tutti i giorni.
Tutti i giorni, no.
Lei va online, tutto l'internet intergalattico e viene con il piatto cinese, il piatto danese, il piatto australiano, il piatto norvegese. Dico, ma puoi fare una spaghettina con un po' di basilico e una cumarola in coppa? E lei cosa mi risponde? Vieni qua, non fa la furba. Tu. Vieni qua che adesso io ti denuncio. Ti denuncio davanti alla chiesa. Innanzitutto un piccolo bacio, perché se oggi qua non si mangia, ragazzi. Perché tu mi fai? Why you? Italiano o inglese? Come ti parlo?
Come vuoi.
Come voglio. Quindi lei adesso è lì, cioè, lei è sul chi vive, qui dice sono dal vivo. Tu perché non cucini più spaghetti in abbondanza come fanno in Italia?
We did two times this week.
Sta settimana abbiamo avuto spaghetti due volte.
Non fai la furba, ma negli ultimi sei mesi quanti spaghetti hai fatto? E lei è sempre lì, vai. Siccome io lamentarmi? No, ci mancherebbe altro.
Okay.
No, per amore di Dio, oggi voglio mangiare, se no stasera mi fa dormire sul tappeto stasera. Senti, perché... Cioè, sai, questi piattini, qua, esperimenti che non mancano mai, di successo e anche non di successo, specialmente nei dolci, ragazzi. Qualche sorella che è specialista nei dolci, mandate ricette, per cortesia. Mi sto lamentando. Ma
look here, nothing is missing.
Yes, yes. Dice, ma sì, c'è lo stomaco, è un pochettino, e lo stomaco, sì, c'è un po' di stomaco, ma questo si chiama stomaco aristocratico. Stomaco, diciamo, uno
che... proves that you are eating every day.
Ma certo che mangio tutti i giorni. Capite inglese, ragazzi?
And even enough.
Dice, questo è il mio stomaco, dimostra, c'è un pochino di stomaco in effetti, e dice, dimostra che ogni giorno mangia. Sì, vengo, mi lamento che non mangio. No, ma non è che mi lamento.
It's just the spaghetti.
Capito?
How do you call these comments then? What are they?
Come chiami questo commento?
Yes, they're not lamenti. Cosa sono?
Non sono lamenti, cosa sono? Deborah, Dio ti benedica.
Oh, can I go?
No, volevo bene. dice, traduci.
Posso andare via, dice Deborah.
Dice, me posso andare. Guarda, la sto tenendo per la mano perché sennò sarebbe... Lei è la donna, la ragazza, la fanciulla, la dolce, soave fanciulla, la più timida di Danimarca.
No, it's because I have bread in the oven, I need to go.
Dice, no, c'ho il pane nel forno. Va bene, questa volta ti lascio andare.
Can you at least send some love to the brethren for me?
Why don't you send it directly?
Ma
tu traduci tu.
Vi amo, molto, yes, tanto.
Mi ha detto a me, manda un po' d'amore ai fratelli. Vabbè, gli dico, mandalo tu direttamente. Ma i fratelli ti amano molto. Fratelli, scrivetegli a mia dolce Deborah.
No, che
ditegli quanto le... Dice, don't worry, vi preoccupate. So, that's all you have to say?
No, yes. Yes, for now, yes.
Ok, dice, questo è tutto. Dio ti benedica, ci vediamo per la comunione.
Yes, I'm praying.
Va bene che nella stanza Tigo abbiamo tutta la comunità che sta ascoltando e sta seguendo. Perché anche la nostra dolce chiesa qui ha bisogno di messaggi, vero? Ciao Adrian,
sì,
Dora,
no.
Lì. Dora lì che traduce per John. Vediamo tutta la combricola. Grazie, Signore.
Amen.
Allora, Angie, cerca di non divagare, non distrarti.
Torniamo alla domanda di Ruben.
Cerchiamo di rimanere nel binario, se tu ti ricordi dove eravamo.
Sì, Ruben chiede come ottenere una chiara guida da Dio sulle scelte della vita in generale.
Grazie, Signore, grazie Gesù. Guarda, andiamo a Matteo 7, guarda. 13-14.
Matteo 7?
Sì, me lo leggi per cortesia.
13-14.
Sì.
Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa.
Grazie, Signore.
Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
Vedi, il mondo ti consiglia, anche saggiamente, a scegliere ciò che è più saggio per te. Meglio, il miglior telefono, il miglior selfie, le migliori scarpe con le tacche a spillo per le sorelle, la migliore mascara, tutto ciò che è meglio per te. È molto saggio, molto saggio. Però attenzione che sono due porte, c'è una stretta, un po' stretta, non puoi passare coi bagagli delle cose del mondo, è stretta. E poi larga, spaziosa, puoi trasportare tutti i mobili che vuoi, valigioni in spalle, però dice, verso 13, conduci alla?
Alla perdizione.
Alla perdizione. Quindi chi lo dice, fratello Giuseppe?
No, è Gesù.
È Gesù, va bene. Invece la porta stretta e angusta dove conduci, Angela?
Alla vita.
Alla vita, capito? Quindi, voglio dire, qui non si tratta solo di scegliere che lavoro vado a fare. Vado a fare lo spazzino, vado a fare fruttivendo, vado a fare il maniscalco, l'idraulico, il dottore. Dipende. Vedi un po' se questa strada ti incoraggia ad andare verso la vita o verso la perdizione, se ti aiuta a dare gloria a Dio o gloria al mondo. Non è difficile ottenere la guida di Dio nelle scelte. Uno dice, come scelgo? Come faccio? Come si sa la scelta? Non è difficile, va bene? Anche nelle decisioni difficili della nostra vita, non è difficile sapere qual è la volontà di Dio? Se ci comportiamo come pecorelle che seguono il pastore Gesù, la sua parola, il Vangelo, che succederà, Angela? Dio ci benedirà con la sua guida, la guida del suo Spirito Santo, ci dirà cosa fare.
Amen.
Quando ci dirà cosa fare? Quando facciamo la nostra parte. Dio dirà, sta facendo la sua parte, sta mettendo in pratica il talento, dagli un secondo talento. Ah, guarda, tutto un tratto ho avuto un'idea nella mia mente, nella mia zucca offuscata, adesso so cosa devo fare. Non è la tua zucca, non è la tua idea, è Gesù che ti sta guidando.
Sì, amen.
Va bene, Dio ci benedirà con la sua guida. Quando? Quando lo
ricerchiamo.
Va bene? Se vede che mette in pratica 5 talenti, te ne dà altri 5. Se invece lo vai a sotterrare sotto la sabbia, sotto un edificio religioso, sotto una panca di chiesa, ti toglie quello che credevi di avere. Va bene, allora che succede? Se non seguiamo la mente carnale, come fa il mondo senza Dio, allora ogni decisione diventerà facile. Attenzione alla mente carnale. Perché? Perché Dio ci vede, Dio ci guida, Dio sa che siamo deboli, e se solo scegliamo per la sua gloria, anche se siamo buoni a nulla, I suoi angeli, che sono intorno a noi, ci proteggeranno, passo per passo, ci guideranno. Se cerchiamo Gesù, non cercate gli angeli, cercate Gesù, non cercate qualche Medjugorje, cercate Gesù, va bene? Però solamente se camminiamo per la sua gloria, gli angeli ci guideranno. Grazie Signore, grazie Ruben, gloria a Dio. Caro, voglio ringraziarti Ruben, in nome del Signore. Il tuo nome è Ruben, sai cosa? Ruben era il figlio del patriarca Israele, di Israele, che fu Giacobbe. E sai cosa significa Ruben? Ruben significa, ecco un figlio, significa così, ecco un figliolo. Questo è il significato di Ruben, nella Bibbia, guardalo. Una cosa, tu mi ricordi il passaggio Ebrei 11, Angelo andiamo lì,
sì.
Ruben mi ricorda il passaggio di Ebrei 11, se mi permetti Ruben, devo andare al 23.
Ebrei 11, 23.
Grazie.
Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello.
Videro che era bello. E lui dice, perché buttarle coccodrilli? Lo misero in una cesta. E come che dice? Perché non ebbero paura.
E non ebbero paura dell'editto del re.
Capito? E quindi perché? Perché era bello. Dice, ma che peccato di buttare sto bambino ai coccodrilli. Queste donne col benedetta pancia un po' grande, col bambino dentro, lo danno ai coccodrilli dei dottori delle cliniche dove abortiscono. Non lo fate, non lo fate, perché il Signore vi chiederà conto di quel talento. Quel bambino nel ventre è un talento, il Signore vi chiederà conto. Allora, chi era Mosè? Questo bambino bello. Mosè, parliamo di laurea oggi, aveva ogni laurea immaginabile che voleva avere, l'avrebbe avuta. Poteva essere un pezzo grosso, poteva essere un principe d'Egitto, aveva tutto che desiderava. Poteva avere il miglior matrimonio, possessioni, potere e onore. Che cosa gli mancava a Mosè? Perché? Eppure lui era frustrato e infelice. Va bene? Perché diventa grande e Mosè è uno frustrato. Perché era frustrato? Andiamo a Ebrei 11, vi leggo il verso 24.
Ebrei 11, 24.
Sì, vai fino al 27.
Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone.
Questo rifiuta, non voglio essere chiamato il figlio della figlia. Guarda, un pezzo grosso, è come dire, non so, il nipote di Mattarella, il cugino di Merkel. Il genero di Trump, vicino di casa di Putin, di più, va bene? Avanti.
Preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato.
Qui abbiamo la porta larga, la porta stretta, la via facile, la via difficile, e lui prende la difficile, lui prende la stretta, quella che non può passare come egiziano, come ricco, come potente. No, puoi passare solo, verso 26.
Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa.
A cosa guardava? Allo sconto delle tasse? Impiegare un diploma per andare a fare il dottore in qualche clinica o, non so, ingegnere o... Per costruire il mondo, per lo sviluppo e il progresso del mondo. Del mondo sono migliaia di anni che progredisce, si progredisce, ma verso giù, non verso su. Perché? Perché il mondo è egoista. Non importa cosa fai, il mondo progredirà sempre verso giù. 27. Allora cosa fa Mosè? Prende una decisione verso 27. Cosa dice?
Per fede abbandonò Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile.
Hai capito? Mosè aveva occhi, non X, raggi X, ultravioletti, aveva occhi dello spirito. Vedeva Dio, senza Bibbia, senza Vangelo, senza libretto di memorizzare. Vedi quante benedizioni abbiamo.
È vero, sì.
Dove lo vedeva Dio? Vedeva guardando al cielo, vedeva Dio. Allora, cos'è che cosa fece? Sì, cos'è che provocò Mosè al punto di scegliere gli oltraggi, le persecuzioni? Cos'è che motiveranno noi per scegliere la via difficile, scegliere andare all'incontrario come i salmoni, nuotare controcorrente, tutti vanno di qua, noi andiamo di là, tutti vanno in chiesa a dormire, noi ci svegliamo, tutti nelle chiese non predicano il Vangelo, noi sì. Cos'è? E Mosè? Cos'è che fece sì che Mosè scegliesse le persecuzioni di Cristo al posto, parlo in allegoria, va bene? Al posto delle gioie, delle discoteche, i telefonini e le belle macchine, virgolette, dell'Egitto. C'erano i telefonini? No, non c'erano, ma sto parlando per simboli, va bene? Mosè non si mette in ginocchio ad adorare il telefonino, la discoteca, e la televisione, il remote control, il telefonino quando dormo lo voglio dentro la canottiera, perché quando batte il cuore voglio sentire il telecomando, perché quando mi sveglio la mattina io me lo metterei per endovenosa questo telecomando. Fratelli, non cascate in quel cesso, va bene? In quella fossa. Allora, Mosè, come tanti nel mondo di oggi, il mondo materialista, Mosè cosa fa? Si rende conto di cosa? Che l'Egitto, il mondo, Faraone e tutte le faraoncine d'Egitto non lo rendono felice. E allora cosa fa? E allora io mi immagino Mosè che guardava le stelle di notte, io mi immagino Mosè che di giorno ascolta la voce di Dio nel vento, che Dio ci parla in lingue. E lì Dio può parlare anche nel vento. Se tu ascolti il vento, vedrai che Dio nel vento Dio ti parla. Se tu guardi la creazione, i fiori, le nuvole, tu vedrai l'amore di Dio in quella creazione. Mosè comincia a chiedersi perché taluni devono essere oppressi come schiavi ed altri devono essere gli oppressori con la frusta in mano. Allora il senso di giustizia in lui cresce, fino a che Mosè preferisce di essere maltrattato con il popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato. Va bene? E questo è l'inizio di Mosè, qui che inizia Mosè, inizia i suoi sbagli ma anche le sue scelte giuste, e qui Mosè comincia a pensare, stiamo cominciando a pensare noi, va bene? E ora Dio sta guardando noi, Dio guarda noi, ciascuno di noi è come un piccolo Mosè, non siamo Mosè, ma insomma, noi prendere la decisione, via stretta, via larga, l'Egitto, le gioie passeggere o le difficoltà, le afflizioni, le sofferenze di Cristo. E ora sta ai figli di Dio di oggi, che sono questi qua, io e te, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scegliere. Io quello che sento in questo momento è che il Signore sta parlando a più di un cuore in ascolto. Come risponderemo? Risponderemo come Mosè? Accetteremo l'obbrobrio della croce, la via stretta, la difficile, quella che il mondo non va, il mondo va l'altra strada che c'è scritto, interesse, opportunità, vantaggi, tu vali, tu meriti. Oppure andrà l'altra strada, in salita. C'è scritto Calvario, Gesù, abbandonare tutto, essere discepoli, afflizioni, persecuzione del diavolo. Capito? E questo è il battesimo di fuoco che Giovanni Battista parlava. Sarete battezzati nel fuoco. Perché? Perché per seguire Gesù ti costerà tutto. Se lo seguirei a mezzo cuore, quanto ti costa, Angela? La metà.
La metà, sì.
La metà. E se lo servi Gesù al 10%, quanto ti costerà seguire Gesù?
10%.
10%. Però se ci dà tutto il cuore, quanto ti
costa?
Costa
tutto.
Tutto.
Sì.
Tutto. Tutto, sì. Tutto, tutto. Anche il tuo figlio, la tua moglie, il tuo marito, arriverà il giorno che ti dice prendi il tuo marito, moglie, figlio, quello che è, o padre, quello che è, e lo metti sull'altare, chiamalo Isacco. Come? Uccidere Isacco? Come fanno gli amorei? I cananei? Mettilo sull'altare. Ma questo fanno i pagani? Estrai il coltello. Ma tu non sei amore? Alza il coltello. Ma cosa dirà Sara quando gli dico ho tagliato la gola a mio figlio? E quando Abramo ha alzato il coltello, cosa è successo, Angela?
Il Signore lo ha fermato.
Mandato un angelo, alt! Adesso so che temi Dio. Abramo volge lo sguardo, un montone impigliato nel cespuglio. Capito? In quel caso Dio permise all'uomo di Dio di salvare il suo figlio martire, ma questo non è garantito. Gesù non riuscì, Dio non poté trattare se stesso come trattò Abramo, Dio trattò se stesso peggio di Abramo, Dio dovette offrire il suo Isacco, dovette offrire il suo agnello. Gesù non poté evitare il Calvario, anche se con pianti e lacrime, che gocce di sudore come il sangue, chiese, Padre, Padre, salvami, togli questa coppa, non so se ce la faccio. 39 frustate sulla schiena, la frusta era chiamata il gatto 9 code, c'erano 9 cordicelle di cuoio, alla fine c'erano legate del vetro, dei pezzi di metallo, un colpo di quello, erano 39 frustate, erano 9 frustate un colpo. Cos'è 39 per 9, quanto fa, Angela? Me lo calcoli, per favore. Ogni colpo 9 frustate erano, ma non solo frustate, c'era un pezzo di metallo tagliente, c'era un pezzo di vetro, c'era un sasso tagliente.
351.
Quanto?
351
frustate. Se tu prendi solo una cordicella di cuoio con attaccata un pezzo di metallo tagliente e uno te lo dà patapum sulla schiena, ti fa male. Una 351, vero?
Sì.
Hai capito perché non poteva portare la croce Gesù?
Mm-hmm.
Perché si divertivano. Come sappiamo che si divertivano? Dove è scritto che si divertivano? Ah, tu sei un re, toh, mettetegli un mantello rosso. Ah, la corona, pronta, dagli la corona a questo pazzo, ecco la corona di spine. Hai sete? Pronto, l'aceto. Si divertivano a frustarlo, come appunto nella Passione di Cristo di Mel Gibson, guardatelo, si vede come si divertivano. Va bene, questo è questo. Chi vuole essere? C'è qualcuno ancora che vuole essere vicino alla croce, vicino a Gesù? Questo è il vero Gesù, non è quella panca morta, stramorta delle chiese morte, di predicatori morti, di religioni morti. Grazie a Dio per i predicatori veri, meglio di me, ce ne sono. Allora, com'è che risponderemo noi? Risponderemo come Mosè? Accetteremo l'obbrobio della croce per liberare oggi quanti dall'Israele di oggi, dalla schiavitù dell'Egitto di oggi? Oggi c'è una Israele schiava in Egitto, sta costruendo piramidi, piramidi nelle fabbriche, piramidi negli uffici, piramidi nelle banche, costruiscono piramidi per seppellire i diavoli che guidano il mondo, l'Israele di oggi, si chiama l'Israele cristiana. E ci sono anche degli aguzzini con le fruste a farle lavorare, si chiamano falsi preti, false guide. Oppure preferiremmo di vivere fianco a fianco o con Gesù o con gli egiziani di oggi. Se scegliamo di vivere fianco a fianco agli egiziani di oggi, adorare e servire i loro stessi dei di denaro, di falso benessere, di materialismo. Oppure, cosa sceglieremo? Possiamo andare avanti a fare scelte contrarie a desiderio della nostra carne. Oppure possiamo fare questo. Il desiderio contrario alla nostra carne significa seguire Gesù. Costa andare contro la nostra carne. Sveglia la mattina, io non volevo alzarmi. Perché ho dormito poco durante la notte, stanchissimo, gli occhi non si aprivano quasi. E viene mia moglie e fa: guarda che sei in ritardo. Mia moglie è mandata da Angela, che loro lavorano in coppia, questi due fanno i complotti, li fanno due a due. E niente, ha detto: Gesù, dammi forza, che ho avuto una notte, ho dormito poco, ogni tanto mi sveglio di notte, grazie Gesù. E però mi sono svegliato, pregando, e patapum, è arrivato lo Spirito Santo subito, ho fatto la mia parte, è venuto lo Spirito Santo, mi sono alzato, arzillo, e sono qua arzillo. Cosa ci interessa dalla carne?
Amen.
Cosa interessa dalla carne? Ma dalla carne di Gesù, le frustate che si è preso. La carne di Paolo, gli hanno tagliato la testa, la carne di Pietro, crocifisso la testa in giù, gli altri uccisi, martirizzati.
Amen. Sì.
In Esodo 3 cosa vediamo? In Esodo 3 vediamo che anche Mosè ebbe delle battaglie interne proprio come te ed io e te, nel suo tipo di Getsemani. Leggilo, Esodo 3, ce l'hai, 7 a 22
sì.
Per cortesia.
Esodo 3, 7 a 22.
Sì, ma stralci, eh? Il verso 7 dice, il Signore disse a Mosè, verso 10.
Or dunque, vai, io ti mando dal Faraone, perché tu faccia uscire dall'Egitto il mio popolo, i figli di Israele. Mosè disse a Dio, chi sono io per andare dal Faraone e far uscire dall'Egitto i figli di Israele?
Capito? Dio ti dice, vai tutto il mondo e predica il Vangelo e salva le anime. Io sono in te, le salvo io. E dice, chi sono io per andare? Non c'ho soldi, non c'ho niente. E Dio dice, vai e falli uscire dall'Egitto, il mio popolo, il figlio di Israele. Vai in tutto il mondo, dice Dio oggi a tutti i piccoli Mosè, io e te. Andate a far uscire dalla prigionia, dalla schiavitù del mondo, il mio popolo, dice il Signore. E vediamo come rispondiamo. E allora, Mosè cosa ha detto? Chi sono io per andare?
Sì.
Chi sono io per andare da Faraone? E io non c'ho questo o quell'altro. 12.
E Dio disse, vai perché io sarò con te. Questo sarà il segno che sono io che ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte.
Capite? Dio insiste. No, non discutere con me, Mosè. Perché ricordati che tu, Mosè, sei tu e Dio sono io. Non discutere con me. Vai, gli dice per la seconda volta. Va bene? Vai, vai. Salta verso dietro, verso 10. E Mosè, cosa fa Mosè?
Fa verso
come,
10,
come
Esodo
facciamo
3.
Noi? Come?
L'ho letto verso 10, Esodo 3.
Scusa, ho sbagliato, Esodo 4, 10. Guarda, Mosè insiste come insistiamo noi con la nostra mente carnale, mancanza di fede. Mancanza di fede. Cosa dice?
Esodo 4, 10. Mosè disse al Signore, ahimè, Signore, io non sono un oratore. Non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua.
Capito cosa dice qua? Gli ha fatto tutto il curriculum. Sai quando è il curriculum? Vai e dice, tu vuoi vendere gelati, gli porti
sì,
il curriculum.
Sì, sì.
Io credo di essere un buon gelataio. Io non ho mai fatto gelato, ma credo che posso farlo. Io credo che posso essere un vantaggio per questa gelateria. Io credo in me. Questo è il curriculum.
Sì,
assumetemi,
sì, sì.
Pagatemi, vedrete chi sono io. Voi non sapete chi sono io, forse non sono sicuro neanche io di sapere chi sono io. Assumetemi, il curriculum, capito? E qui c'è ha letto il 10?
Sì.
Invece dice, ma io non sono un oratore, non lo ero, non lo sono, non lo sarò, sono lento di parole, di lingua. Il curriculum lo incontra il Signore, per cortesia, manda chi ti pare, non mandare me. E il Signore è paziente, il Signore.
Sì.
Attenzione a non fare perdere la pazienza, Signore. Attenzione a non dire troppo, Signore. No. Verso 11, cosa dice Dio?
Il Signore gli disse, chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io, il Signore?
Quindi noi sappiamo che è il diavolo che fa queste cose, però ultimately, alla fine, è Dio che decide se è ok o non è ok. Capito? Alla fine è Dio che è in controllo. Al 12, quindi Dio insiste, che discussione con Dio che fa Mosè, verso 12.
Ora dunque vai, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire.
Capito? E Mosè dice, ho capito tutto, cosa che dice Mosè?
Mosè disse, ti prego Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai.
Cioè, Dio è paziente, ma dopo un po', dico questo qua, che zuccum durum. 14, parla il Signore.
Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè ed egli disse, Non c'è Aronne, tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene. E per l'appunto, egli esce a incontrarti, e quando ti vedrà, si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo. Così ti servirà da bocca, e tu sarai per lui come Dio. Ora prendi in mano questo bastone.
Tu sarai il profeta, capisci? Cioè lui sarà il tuo profeta e tu sarai come Dio. Mm-hmm. È forte come Dio gli parla. Vedi? Cioè noi, per questo quando preghiamo per gli ammalati, cacciamo demoni, noi siamo come Dio, perché Dio è in noi, Gesù è in noi, dobbiamo comandare come Gesù comandava. Mm-hmm. Cerchiamo di imparare questo. Avanti.
Wow. 17. Ora prendi in mano questo bastone con il quale farai i prodigi.
Capito? 20.
Mosè dunque prese sua moglie e suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio.
Quindi ecco la scena, Mosè con l'asinello che la briglia e sopra l'asinello la moglie e i due figli. Quante masserizie, quanti bauli, valigie si è potuto portare su un asinello, la moglie e i due figli?
Niente.
Capito? Questa è l'immagine, capito? Altro che diploma e lauree. Preparatevi, andare in giro con un asinello, è quello che potete portare, un piccolo zaino. Quindi Dio ci chiede se siamo disposti. Dio ci fa una domanda in questo momento, se qualcuno vuole ascoltare. Dio ci chiede se siamo disposti a avviarci, magari senza grandi diplomi, case, denaro, magari un piccolo asinello. Asinello, grande simbolo, come quello che ha cavalcato Gesù. Va bene? Un simbolo per mostrare che Dio ci metterà sempre alla prova nella nostra umiltà, per vedere se siamo disposti a dipendere solo da Dio e non dalla potenza, non dal denaro, non dalle comodità del mondo. Tutti quanti nel popolo di Dio vengono provati. Ebrei 5,8, a cominciare con Gesù.
Ebrei 5,8, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì.
Capito? Mosè venne provato, fallì in tutti i sensi, però dice, ok, anche se te fallì, hai fritto di qua, hai ucciso un egiziano, sei scappato per 40 anni, e adesso litighi con me, e adesso non te la senti, io ti ho scelto, punto e basta. E tu puoi litigare quanto ti pare, alla fine vinco io. E Dio vince sempre. Ed ecco che finalmente Mosè dice, uè, qua caro mio, sarà meglio che obbedisco. E si avvia Mosè verso l'Egitto, l'asinello, e la sua famiglia sopra l'asinello. Siete pronti, fratelli, a partire con un asinello? Quando dico uscite dall'Europa, andate al terzo mondo, non dico preparare tutto e che quando arrivate avrete aria condizionata, champagne, cappuccini e brioche. No, partite con un asinello e coltiverete barbabietole, ma sarete nella volontà di Dio. E poi quando mettete tutto il cuore, da barbabietole farete progressi, patate, broccoli. Quindi Mosè aveva cercato di liberare il popolo di Israele con la potenza della sua carne. Ha ucciso l'egiziano, fuggì a Madian in esilio per tanti anni, 40. Dove Dio, appunto Madian, Dio lo chiama e lo manda in Egitto a liberare Israele schiava. Questa volta non con la potenza della sua carne uccidendo gli egiziani e non con le sue lauree, titolo e curriculum di principe d'Egitto, ma un asinello, un bastone e anche molta paura evidentemente. Però Mosè va, parte, impaurito parte. Mosè pieno di paura parte, andare in Egitto, come dire vai da Putin, vai da Trump, vai da, o forse più indicato, vai dal presidente cinese, Xi Jinping, vai là e gli dici smetti di perseguitare i cristiani, se no ti cambio l'acqua del fiume giallo in sangue, se no le rane verranno a invadere la tua camera da letto, vai in Cina. Era lo stesso, peggio che lì Xi Jinping controlla 1,5 miliardi di cinesi, questo qua controllava tutto il mondo, va bene, meno milioni ma era tutto il mondo, cioè era la nazione guida del mondo, il mondo conosciuto, va bene. Mosè parte, va bene, è disposto a morire per il nome di Dio che lo ha chiamato. Matteo 28, 19 a 20 dobbiamo leggere, perché Gesù ci chiama allo stesso modo. Leggiamo.
Matteo 28, 19 e 20. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Non c'è acqua qua, ok? Padre, Figlio, Spirito Santo. L'acqua si può metterla? Mettigliela, ma non c'è scritta però.
Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
Alleluia. Ok? Quindi tutti Mosè addrizzano le antenne. Per
bello il tuo paragone, hai detto che Mosè è andato, alla fine ha ubbidito la chiamata del Signore e sapeva che poteva morire in questa missione.
Impaurito.
La sua vita era in pericolo. Però caspita, è andato ad ubbidire, e così dobbiamo mettere in pratica anche noi questo Matteo 28, questo versetto. Andare a fare discepoli anche se dobbiamo morire nel frattempo in questa missione. Andare.
Apocalisse 12:11. Hanno vinto il diavolo perché non hanno amato la loro vita. Mosè parte disposto a morire. E questa è la maniera che si serve Gesù. Se non servi Gesù con l'idea di disposto a morire, è inutile che provi. È inutile che perdi tempo a cercare di servire il Signore. Il diavolo ti farà buh e tu scappi. La tremarella. Oggi vedi la maggioranza delle chiese a tremare perché il diavolo dice buh e tutte nascoste sotto le panche di chiesa perché il diavolo ha fatto buh. Che vergogna. Spero io di non essere così, chi lo sa, solo Dio lo sa, però almeno predico la verità, non è giusto. Quindi, dolce fratellino e fratellini che ci ascoltate, parla a tutti, non parla solo a te, parla un po' a tutti, ok? Prego che, caro fratello, non ti ho mancato di rispetto, Dio non lo voglia, non è quello che sto cercando di fare, spero che, insomma, però, se come noi, nel nostro piccolo, se anche tu sceglierai di essere un discepolo, proprio ora, lì dove sei, con solamente l'asinello delle tue piccole possibilità, solo il bastone della Bibbia come arma, però quell'arma, quel bastone, nella mano di un discepolo, disposto a tutto, disposto a morire per Gesù, farà miracoli. Uno che cammina per fede, Dio lo userà prodigiosamente, quel bastone, la Bibbia, per liberare i fratelli, l'Israele cristiana, ancora oggi schiava nel presente moderno Egitto. Io ti dico nel nome di Gesù, se farai questo, che allora Gesù ti darà, come ha detto ai suoi servi fedeli che hanno scelto di darsi di tutto cuore a lui e non al mondo, Angela, le scritture.
Genesi 15:1.
Dio ti dirà questo, se farai questa scelta.
Dopo questi fatti, la parola del Signore fu rivolta in visione ad Abramo, dicendo: non temere, Abramo.
Non temere.
Io sono il tuo scudo.
Io sono il tuo scudo.
E la tua ricompensa sarà grandissima.
Amen. Ma Abramo ha dovuto dire di sì. Avanti.
Deuteronomio 31:8.
Se diciamo di sì a Gesù, queste scritture parlano di noi.
Il Signore cammina Egli stesso davanti a te. Egli
sarà con te.
Con te. Non ti lascerà e non ti abbandonerà.
Non temere
e non perderti d'animo.
Non perderti d'animo. Deuteronomio 31:8.
Isaia 41:13. Perché io il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere.
Io ti aiuto. Ti aiuto. Isaia 41:13. Avanti.
Isaia 43:1. Ma ora così parla il Signore, il tuo Creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio.
Isaia 43:1. Quindi io avrei finito il messaggio nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore. Amen.
Angela.
Ti leggo solo un messaggio da parte di Celeste, che ha scritto durante questo insegnamento su come sentire la voce di Dio. E dice: ciao fratelli, sono Celeste, sto seguendo in diretta a proposito della guida del Signore. Quando dobbiamo fare delle scelte, volevo parlarvi di come ha guidato me nel mezzo delle mie domande. Ero disposta a ricevere qualunque risposta da parte del Signore, anche quella più costosa e difficile per me. E mentre pregavo con tutto il mio cuore e con tutte le mie lacrime, subito mi ha risposto con Salmo 37,4. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Confermando ulteriormente la risposta con Isaia 30,21. Quando andrete a destra o quando andrete a sinistra, le tue orecchie udranno dietro a te una voce che dirà: questa è la via, camminate per essa. Incredibile, fratelli, dopo il travaglio della scelta, la pace nella risposta di Gesù, dare a Lui tutto, trovare in Lui tutto, quando Gesù è diventato la tua gioia, la tua scelta viene come conseguenza, senza sforzi, l'ardente desiderio di seguirlo sulla strada giusta. Vi amo e prego per voi. Grazie, fratelli. Grazie, Gesù. Vi abbraccio. Anche noi ti abbracciamo, Celeste. Amen.
Grazie. Bellissimo nome, bellissima sorella, bellissima pecora.
Amen, amen.
Bellissimo messaggio, bellissimo Dio. Alleluia.
E questo viene da una relazione con Gesù.
Alleluia.
Fare le scelte giuste viene solo quando hai una relazione di amore con Gesù.
Se fai la scelta giusta, che è Gesù, sempre Gesù, e tutto va storto, tutto va male, perdi la vita, hai guadagnato tutto. Se fai la scelta sbagliata e tutto va bene, tutto è perfetto, diventi un grande milionario, miliardario, o diciamo pure quello che non so, negozietto, la bella macchina, la bella famiglia, quello che va, anche nel piccolo. Però se la scelta è sbagliata, anche se tutto andasse perfetto, vincesse la lotteria, se tutte le benedizioni del mondo, parentesi, del diavolo, ma hai fatto la scelta giusta, sbagliata, hai sprecato la tua vita. Ma se tutto va storto, ma hai scelto Gesù, benedetto in eterno sei tu.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Quindi quello che io capisco dal messaggio di Celeste è che dobbiamo solo lanciarci. Dio non ci ha mai deluso. Vieni, dice il Signore, prendi la mia mano, io ti proteggerò. Stai vicino a me, non ti staccare. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, gloria a Dio.
Amen. Grazie,
Dio vi benedica, Signore. Fratelli. E questa è la fine del messaggio.
Amen. Ascoltiamo Marcello Marocchi, la perla preziosa, e poi continuiamo con la preghiera e la Santa Cena.
Ho camminato e girato nel mondo, per ogni dove non sono contento. Ho avuto e comprato le cose più belle, ma stanno invecchiando insieme alla pelle. Sentivo nel cuore il dolore del mare, batteva gli scogli ma non c'era amore. Romantico il vento faceva sognare, ma il sogno svaniva e restava a pensare. Giro, giro e girerò, finché un giorno troverò qualcosa che mi darà pace. Questo cuore sazierò, dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare. Cuore mio, che devo fare per poterti accontentare? Ho camminato restando seduto, ho inseguito la vita ma sono invecchiato. Lavoro, lavoro di notte e di giorno, e a volte mi chiedo perché non mi fermo. Ho comprato l'amore, cantato poesie, ho dato a una donna le mie gelosie. Ho speso la vita a comprare carezze, avrei fatto meglio a cercare certezze. Ma girando troverò stoffe d'oro e fiori blu, finché un giorno comprerò qualcosa che non muore più. Dietro i monti, dietro il mare, quanto c'è da camminare. Il mio cuore è sempre inquieto, lui non si accontenta mai. Ho visto un uomo e mi sono fermato, aveva una perla e mi sono perduto. Splendeva e brillava di luce diversa, persino il mio cuore ci ha perso la testa. Ho preso di corsa la strada di casa, ho fatto un fagotto dell'oro e gioielli, e per averlo venduto ogni cosa, persi
l'asino, la casa e i vigneti più belli. Voglio quella perla. Solo io so quanto vale. Se anche voi l'aveste vista, capireste, non c'è uguale. Prendereste a calci il mondo, tutte le sue vanità. È la perla della vita e mi dà la libertà. Voglio quella perla.
Costa troppo, lascia stare.
Voglio quella perla.
Chiede in cambio la tua vita.
Chiede in cambio la mia vita, ma mi dà l'eternità. Voglio quella perla.
È la perla della vita.
È la perla della vita e mi dà la libertà.